אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 404.
Stiamo studiando dagli scritti di Baal HaSulam, l'articolo La Pace. L'articolo si può trovare nel nostro sito kabbalah.it e si possono fare le domande su Kab TV. L'articolo La Pace. Bravo. Lo leggeremo. Cosa c'è scritto? Un'indagine scientifica ed empirica sull'obbligo del lavoro del creatore. C'è qualcosa che si chiama il lavoro di Dio, dice Rav, e noi siamo obbligati in questo lavoro ad essere come attivi, per come agiamo, cosa agiamo, essere più esperti in questo. Perché? Perché attraverso l'esperienza ci può mostrare la necessità del lavoro. Avanti. E il lupo abiterà insieme all'agnello, e la pantera giacerà con il capretto, il vitello ed il leone pascoleranno insieme, ed un bambino li guiderà, eccetera. In quel giorno il Creatore stenderà di nuovo la mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite, dalla Siria e dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia e dall'Elam, da Shinar e da Amate e dalle isole del mare. Isaia 11. Disse Rabbi Shimon, figlio di Alfata, il Creatore non trova un vaso lì che contenesse la benedizione per Israele, se non la pace, Shalom. Come è stato detto, il Creatore dà forza al suo popolo, il Creatore benedirà il suo popolo nella pace. Bravo. Ossia, noi non comprendiamo quello che ci dicono qui i profeti e i grandi cabalisti, solo che loro dicono che il lavoro del Signore. Non sappiamo esattamente cos'è che vuol dire il lavoro del Signore, sì, perché tutti dicono così, che ci troviamo nel lavoro di Dio. Anche una volta ho viaggiato con Rabash a Tiberia, ho superato il limite di velocità, quindi mi ha fermato un agente così in mezzo all'autostrada e mi ha detto: dove stavo andando così tanto veloce? Per il lavoro del Signore. Così ha detto con queste parole, che è un obbligo per tutti. È interessante questo. Anime speciali, superiori, che sentono dentro questa inclinazione, questo desiderio, un obbligo, qualcosa che ti fa pressione, però dice dell'esperienza, dice. Bene, vediamo. Forse dovremmo arrivare alle persone e spiegare loro anche che non c'è un'altra alternativa. Dobbiamo imparare questo, sì. Avanti. Lettura. Dopo aver spiegato negli articoli precedenti la forma generale del suo lavoro per il Creatore, l'essenza del quale non è altro che amore del prossimo, e che conviene definirlo nella sua forma pratica col nome di il dare assoluto al suo prossimo, il che vuol dire che la parte pratica dell'amore per il suo prossimo consiste nell'apportargli influenze positive. Di conseguenza è appropriato definire l'amore per il suo prossimo col nome di dare in assoluto al suo prossimo, che è la definizione più adeguata al suo contenuto ed è diretta ad assicurarci di non dimenticare l'intenzione. Dopo aver conosciuto la forma del suo lavoro in modo giusto, dobbiamo investigare se questo è accettato da noi solo nella fede, senza alcuna base scientifica sperimentale, o se in vero possediamo anche una base sperimentale rispetto a questa cosa. E questo è ciò che voglio dimostrare nell'articolo davanti a noi. Ed ecco che devo ovviamente, Rava, di miglior. Possiamo spiegare il primo estratto? Ci sono alcune cose che non sono chiare, dice Lior. Potreste che dopo le spiega, dice Rav Lior. Se è possibile, in ogni caso, possiamo spiegare il primo estratto? Ci sono cose che non sono chiare. Dopo di aver mostrato la forma generale del suo lavoro, la cui essenza non è altro che l'amore per gli altri, diceva, l'amore di Dio è amore agli altri, questo è chiaro, no? Così l'ha scritto, che bello, non c'è nient'altro da dire. Continua avanti, dice, determinato precisamente come d'azione verso gli altri, come implica manifestazione del suo amore di dare la bontà agli altri, di dare la bontà agli altri, e pertanto deve essere determinato come d'azione agli altri quello che si adatta di più al suo contenuto. Cosa significa questo, dice Lior? Devo sentire, dicevamo, le persone cosa vogliono, cosa gli piace, se in verità questo non gli causa danno. Basta che qui ci sia una domanda. Io devo trattarlo a lui con uno scopo, che sia per esempio come una madre con il figlio, che non gli dà solamente così semplicemente quello che vuole, come scriveva Rabas, di dargli un ago perché si buchi un occhio, sì. Ma qualcosa per il suo bene, per il suo bene bisogna capirlo questo. Secondo questo, legge, deve essere determinato come d'azione agli altri, quello che si adatta di più al loro contenuto, senza dimenticare l'obiettivo, dice Rav. Cosa vuol dire questo tutto il tempo? Pensare al bene agli altri, per il bene degli altri. Per quanto tu potrai capire qui tutti i tipi di desideri, quello che è per il loro bene, pensieri per il loro bene, discernimenti, non importa quello che è per il loro bene, tu devi tutto il tempo cercare di portargli. Sì? Lior, delle cose che ci sono qui, si capisce che la dazione ha un'espressione pratica che significa dare qualcosa agli altri. Così in apparenza, dice Rav, così suona, però bisogna leggere un po' di più. Lior, domanda, perché questa è la domanda, forse è più correzione dell'intenzione. Rav dice, non lo so, però in cinque linee tu non puoi tirar fuori una conclusione. Adesso sappiamo il metodo del suo lavoro e bisogna capire se questo lavoro risulta. Però prima devo mostrare completamente la questione stessa. Sto cercando di capire dov'è. Scusate. Anche sappiamo che tutti i contemporanei sono d'accordo con me, dato che abbiamo sperimentato queste fondamenta e sappiamo che sono che quando la base si muove tutta la costruzione si distrugge. Pertanto sono venuto qui per parlare solo attraverso la critica della ragione empirica, cominciando con il semplice riconoscimento che quello con cui nessuno è in disaccordo, agendo eticamente fino ad arrivare a determinare l'argomento precedente. E questo sarà provato sinteticamente vedendo come il suo lavoro venga affermato e verificato dalla semplice conoscenza dal punto di vista pratico. Non so precisamente quello che dice, io so solo una cosa. Lui ci dice a noi che la dazione agli altri è come la dazione al creatore e che questo si chiama il lavoro del Signore e la persona deve migliorare in questo ed arrivare ad uno stato che solo questo è quello che lui realizzerà e questo lo eleverà nei gradi meravigliosi, spirituali, che non è nel suo corpo, che non è neanche nel corpo degli altri, che la dazione agli altri gli porterà ad uno stato in cui vedrà lo stato senza corpi, senza materia. Arriverà ad uno stato spirituale, lo stato vero, che ci sono solo forze, ossia desideri e pensieri. Come connettere questi desideri? In questa rete lui vivrà. E come arriverà a questo? Con questo che nel nostro mondo illusorio lui darà agli altri. Qual è la relazione tra questo che io posso dare alle bestie, agli animali? Perché i nostri corpi sono vivi, sono animali, sì? Che differenza c'è in questo che possiamo darci uno all'altro, quello che i nostri animali vogliono, che la bestia vuole? Nel mondo spirituale una relazione nel pensiero, nella dazione, nel desiderio di dare, in qualcosa di elevato. Come questo ci eleverà a noi dallo stato materiale al mondo spirituale? Non è chiaro, però dice che precisamente attraverso questo che noi cominceremo a dare in assoluto l'uno all'altro, di colpo ci si rivelerà, ci si chiarirà, si stabilirà questa relazione tra di noi, che qui, dove qui non c'è nessuna materia, che tutto quello che vediamo adesso, nella misura che io darò agli altri, tutte le cose materiali scompaiono, svaniscono, e solo vedo la relazione tra i desideri, tra le anime, che tutto entra e si unisce in una sola anima, in un cerchio, in una connessione, che nella connessione corretta tra di loro, in questo cerchio, si rivela il Creatore, il Borè. Può essere che questa materia scompaia, questa cosa tangibile, che io la tocco, la posso palpare? Sì, dicono sì, se in verità cominci a trattare gli altri come te stesso e anche più di te stesso, come abbiamo studiato già negli articoli precedenti e come ci spiega qui, allora se noi così tratteremo l'uno agli altri, noi con sorpresa scopriremo che non c'è materia, che si trova solo lo spirito. Bene, vedremo. Però ci dice questo attraverso un'indagine scientifica ed empirica, che precisamente nel nostro stato nel quale ci troviamo, in questa realtà artificiale, sì, d'azione agli altri, è quello che è nella nostra capacità, è la cosa necessaria, obbligatoria, non c'è un'altra maniera di entrare nella spiritualità. Se noi vogliamo da questo mondo sentire il mondo spirituale, è possibile solo sotto questa condizione, che tu cominci a dare agli altri. Anche se li odi, li rifiuti più e più, perché precisamente in questo stato tu cominci a fare questo. Bene, inizi da un gruppo piccolo e dopo vedremo se è lo stesso per tutto il mondo. Sì? Domanda. Roy della Croazia domanda: cosa si può imparare da Bala Sulama sul suo modo di studiare? Come studiare in maniera corretta? Rav dice: questo non appartiene a questo. Ma da qui noi possiamo imparare solo una cosa. Lui spiega qui delle raccomandazioni, io li devo obbedire e basta. Non so in che stato mi trovo, in che mondo, con la forza che agisce, chi sono io, non so niente, però io posso ascoltare quello che lui dice, perché lui si dirige a me al mio livello, e lui mi dice: devi prendere le tue mani e i tuoi piedi per mezzo di loro, per quanto sei capace di dare e fare bene agli altri. E quanto tu farai bene agli altri e pensi a questa azione, tu fai bene al Creatore che è dietro degli altri, della moltitudine. Con questo tu farai il lavoro di Dio. Per questo è il momento, per il momento quello che io posso imparare. Domanda. Secondo quello che dice Bala Sulam, dobbiamo essere in un certo grado di raggiungimento spirituale. Rav dice, niente, attraverso di questo che tu farai questo, perché lui te lo raccomanda di fare, e dopo arriverai al raggiungimento spirituale. Non che tu capisci, sai, senti, sei d'accordo con lui e quindi tu lo fai, no? Ti dice che questo metodo è scientifico ed empirico. Domanda, però se è così, questo studio empirico, Rav dice che tu devi provare, questo significa che tu devi provare, lo devi provare senza la tua mente, che tu vedi e non è niente per te. Domanda, e come lo devo fare precisamente? Rav dice, non lo so, così lo studio nella vita. Vedi i bambini come loro studiano ed imparano. Loro non sanno niente di quello che c'è intorno a loro, però loro imparano. Come? Domanda loro. Loro nemmeno sanno, nemmeno tu, allora anche tu lo devi fare così, che tu non lo sai, solo che tu te lo dici di fare e tu lo fai e tu non sai perché, perché non è un tuo argomento, tu fallo e dalle tue azioni ti conosceremo. Questo è empirico? Domanda. Sì, Rav, dice Rav, giustamente che così è empirico, esperienza. Tu non sai quante volte tu hai studiato nella tua vita, quando hai iniziato e non sapevi niente, e più, e di colpo ti viene la ragione, e come la ragione è connessa con le mani io non lo so. Io so che comincio a prendere una lima, comincio a limare, di colpo vedo, ah, ma questo è un materiale di questo tipo, questo di un altro tipo, così e così. La mente si espande, come? Quando io faccio così, quando sto limando qualcosa, sì, quando sto limando qualcosa con questa lima, sto limando qualcosa, e quindi io sto limando questo materiale, il metallo, e tutto arriva dalle azioni semplici, e dopo ci rendiamo conto che noi impariamo solo in questa maniera possiamo imparare, solo in questa maniera possiamo studiare. Se, da questo proviene la scienza, solo che nella scienza, quando io indago qualcosa, io non so niente all'inizio, io indago in una maniera o nell'altra, di colpo puff, si rivela. Ci sono molte cose che si rivelano così, senza una preparazione, solo attraverso del lavoro pratico, e questo si converte in qualcosa di scientifico. Grazie, dice Amnon. Bene, quindi continueremo con la lettura. Le contraddizioni nella provvidenza. Il contrasto è la contraddizione nella provvidenza superiore. Ecco che ogni persona ragionevole che osserva la realtà, allestita davanti ai propri occhi, vi trova due estremi del tutto opposti. Poiché quando si osservano le sequenze della creazione, per quanto riguarda la sua esistenza e il suo sostentamento, risulta evidente una provvidenza mirabilmente dotata di profonda sapienza e tanto talento, sia per quanto riguarda la formazione delle parti della realtà che circa l'assicurazione della sua esistenza in modo generale. Prendiamo ad esempio le sequenze dell'Avaya, della specie umana, ed ecco che l'amore e il diletto dei genitori, avaya e gestazione, è pronta per lui come la prima causa, che è sicura e molto leale al proprio compito. Poi, quando la goccia basilare si sradica dalla mente del padre, la provvidenza ha già allestito per lei un posto sicuro ed organizzato con molta saggezza, che la rende idonea a ricevere uno spirito di vita, e la provvidenza provvede al suo alimento quotidiano, giorno dopo giorno, nell'esatta quantità. La provvidenza gli ha anche predisposto fondamenti meravigliosi nel ventre di sua madre, in modo che nessun estraneo la danneggi. E così si prende cura di tutti i suoi bisogni, e come una levatrice abile non lo dimenticherà neppure un momento, fino a che egli si acquisirà la capacità e la forza di uscire nell'aria del nostro mondo. allora la provvidenza già presta forza e bravura per breve tempo, quando gli basta a sfondare le mura che lo circondano e, come un eroe armato, abile ed abituato, squarcia una via d'uscita ed esce nell'aria del mondo. Anche allora la provvidenza non lo lascia, si prende cura di lui come una madre misericordiosa, occupandosi di portarlo a fedeli persone delle quali ci si può fidare, chiamati papà e mamma, che lo amino e che lo aiuteranno tutti i giorni della sua debolezza, fino a quando diventerà grande e potrà sorvegliare la propria esistenza con le proprie forze. Così anche l'uomo, oltre che l'uomo, ogni animale, vegetale ed immobile è vigilato e curato con ragione e misericordia per assicurare la propria esistenza e quella della continuazione della propria specie. È vero che a chi osservi la manutenzione e la preparazione della sussistenza della stessa realtà, ecco che salteranno agli occhi irregolarità e grandi confusioni, come se non vi fosse alcun condottiero e alcuna provvidenza, nessuno che conduce, e alcuna provvidenza, dove ognuno fa quel che gli pare meglio e ciascuno costruisce sulla rovina del proprio amico, dove gli empi hanno successo mentre i giusti vanno calpestati senza pietà. Sappi che questa contraddizione che si trova davanti agli occhi di chi si percepisce, di chi percepisce e dell'erudito, ha occupato l'umanità fin dai tempi antichi. Usarono molti metodi per spiegare questi due opposti che si vedono nella provvidenza e che assistono ad un unico mondo. Domande, dice Rav. Ossia, la contraddizione è chiara. Se noi parliamo di trovare l'essere nella vita, vediamo che la provvidenza gli porta tutto quello che ha bisogno, tutto quello che ha bisogno. Già noi non parliamo più di questo, che noi abbiamo rovinato tutti questi tempi, però quando l'hanno fatto nascere e l'hanno fatto crescere, tutto agisce in maniera corretta. Però dopo che è cresciuto già ha una lotta con la vita. Questo è chiaro davanti ai nostri occhi, sì? Che questo ha occupato tutti quelli che hanno integrato durante le generazioni per vedere come questo succede. Domanda: come possiamo capire la contrapposizione? Rav dice: nei nostri giorni questo è ancora più accentuato, perché possiamo migliorare la nostra vita in maniera molto grande. Che cosa possiamo fare? Non ci manca niente. Fra poco noi arriveremo ad uno stato dove le macchine lavoreranno per noi, non abbiamo bisogno di niente, l'abbondanza da mangiare, da vestire, tutto quello che puoi, tu puoi fare tutto, tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi fare, non so, puoi fare un interruttore che in tutto il mondo ci siano 20 gradi per esempio di temperatura, con la neve o senza neve, quello che vuoi, e quindi con tutte le tue capacità belle tu non ti senti sicuro, non ti senti bene, soffri per tutte le cose, ogni giorno non vuoi nemmeno aprire gli occhi, nemmeno. Questa è la provvidenza che si trova in contraddizione l'uno con l'altro. Pertanto da parte della natura tutto è preparato, tutto va bene dal lato della natura stessa, inerte, vegetale e vivente. Dal lato della natura parlante, come abbiamo detto, così nelle persone noi ci sentiamo i più disgraziati. Domanda: come possiamo utilizzare questa opposizione per portare la gente, che la gente sia interessata alla saggezza della Kabbalah? Come divulgarla? Perché ci sono cose che hanno relazione con la persona. La dice: certo, con questo che noi ci troviamo in una vita dura, tutte le persone, tutti gli esseri umani, non solo noi qui. Questo ci porta una separazione, una divisione nelle nostre menti. come? Non tutto si sistema. E noi vediamo la soluzione è semplice. La natura della persona è cattiva, per questo non possiamo sistemarci. La crisi, cos'è una crisi? Con tutte le cose buone che abbiamo scoperto, che vediamo, che tutto quello che possiamo realizzare, scoprire, sistemare, provvedere a noi stessi, con tutto questo noi non ci troviamo, non vediamo un futuro, non vediamo niente e abbiamo timore per una guerra mondiale, eccetera, eccetera. Ancora più di questo, tu vedi come si comportano i leader del mondo. Da 10 anni sono così, sapete, ci sono alcuni leader forti e dittatori, oggigiorno loro non sanno cosa dire, non sanno come trattare questo argomento. Ossia, noi ci troviamo in uno stato, l'umanità si sente miserabile, così è una contraddizione così grande, così, come lui scrive, è una contraddizione tra la nostra capacità, le nostre capacità e la mente, l'emozione. Cosa ci impedisce di avere successo secondo quello che abbiamo ricevuto nelle nostre mani? Che cosa? Il nostro carattere egoista, che non possiamo essere d'accordo gli uni con gli altri. Solo questo. Cosa dice della relazione agli altri? Se noi potessimo, secondo il nostro carattere, fare bene agli altri, un paradiso. Non mancherebbe niente. Che? Non bisognerebbe più lavorare, perché potremmo provvederci tutti gli uni agli altri. E così potreste stare lì a prendere il sole, a tostarti al sole il giorno e la notte, girarti nella sabbia, godere, però tu semplicemente non vuoi che gli altri si sentano bene, tu sei disposto a sacrificare la tua vita solo che gli altri non si sentano bene. Questa è la tua vita, la ragione della tua vita. Questo ti trattiene dal sentire la buona esistenza. Domanda: ci sono quelli che dicono che ci sarà un'altra ragione per questo? Quale, dice Rav? Domanda: che non siamo soddisfatti con poco e vogliamo di più? No, in questo tempo non è vero, dice Rav. La generazione giovane non vuole niente. Per loro è sufficiente avere un telefono nelle mani e non hanno bisogno di niente. Loro si inviano l'uno all'altro. Cucuc. Bebè, bebè, uno con l'altro. E questa è la ragione della loro vita. Cosa lo stai dicendo? Che loro vogliono qualcosa di più grande? No, lascia, permettergli di volare in qualche posto, fare una passeggiata e basta, ballare e basta. No. Non è qualcosa. Soddisfare loro è molto semplice, dicono. Domanda. C'è una frase che tutto il mondo è tutto consumo. No, dice Rav, questo non lo fanno per forza. E certo, la gente non vogliono, le persone non vogliono consumare per forza, sono spinte a questo in maniera forzosa, gli danno questo perché comprano più e più e più. No, le persone, secondo la nostra natura, non è vero, noi stiamo parlando in relazione alla loro natura, e d'altro lato invece esiste quello che la pubblicità ci obbliga a fare. La gente oggi non vuole niente, anche questo non lo vogliono. Non lo sai questo? Vedrai nella tua vita come tutto si chiuderà, come tutto terminerà. Non hai bisogno di tutte queste grandi fabbriche, queste gallerie, queste cose, questi negozi, queste. Il nostro ego sta cominciando a seccarsi, a marcire, non vuole nemmeno tutte queste cose. Per intanto, giustamente, che la pubblicità funziona, tu sai che più della metà di quello che paghi per ogni getto, la metà di questo è pubblicità, per la pubblicità il 50%, il 70%, ossia ti risvegliano in te di svegliarti per comprare qualcosa e dopo lo butti via. La maggior parte delle cose che stiamo fabbricando non c'è lì nessun beneficio, e anche quelli che guadagnano il denaro, anche con questo denaro non c'è nessun beneficio, non c'è nessun vantaggio con questo, tutto passa attraverso il nostro ego e svanisce, scompare. Domanda. C'è una grande quantità di persone nel mondo di oggi che dicono che la confusione, tutto è perché non siamo religiosi, non stiamo rispettando il Shabbat, non facciamo questo, non facciamo l'altro, questa è la ragione della confusione e di tutti i problemi nel mondo. Allora dice, ma che facciano quello che vogliono, che facciano quello che vogliono, cosa volete da me? Loro possono dirlo, non possono dire migliaia di cose, cosa importa? La causa la possiamo trovare in qualsiasi luogo, solo che non ci sono prove. Questo che hanno preso, voi sapete perché non sono contenti? Perché non siete contenti? Perché voi non avete accettato la religione? Sì, noi abbiamo ricevuto la religione, noi siamo felici, ti dicono. Tutto è accettazione sociale, niente più di questo. Non c'è in questo niente, dietro di questo non c'è niente. Domanda. Quando qui scrive tutta la confusione delle grandi cose, questo succedono perché nel grado di parlante vediamo anche una grande confusione in erta vegetale vivente. Rav dice, loro non hanno questo, loro vivono secondo i loro istinti, vogliono mantenere le loro vite in quello che la natura li obbliga a fare, niente più di questo, pertanto esistono. E sul fatto che sono buoni, cattivi, e così come scrive Balasalam nella frazione alla saggezza della Cabala, che loro si alzano, elevano, si abbassano secondo quello che fa Adamo, però loro non hanno questa sensazione, perché non ce l'hanno. Il problema è nel grado del parlante, che noi viviamo secondo la aspetto dell'inerte vegetale e vivente. Se la persona non si alza in piedi, parlando non si alza in piedi, tutto va molto bene. Noi vogliamo dare tutto quando uno nasce, pannolini, lo studio, e quando è terminato fino all'esercito, e quando sei stato nell'esercito anche quello, diciamo, è anche come un gioco, e dopo termina la gioventù, dopo l'esercito già devi cominciare con la vita, e quindi c'è un nuovo tipo di vita, una vita nuova, sì? Tutto è per il nostro carattere. Il nostro ego comincia a funzionare e a rovinarci tutte le cose. Cosa volevano fare? Volevano fare questo in vari tipi di forme diverse. Crea un altro ambiente, un ambiente che non è consumista, qualcosa un po' più di bello come i kibbutz, le comuni in Israele, però il nostro ego più intelligente non ci permette di farlo. Domanda, ci sono quelli che dicono che la causa della nostra confusione è perché non vanno secondo una certa ideologia, per esempio destra, sinistra o nel centro. Io non vedo che le persone che sono in questa ideologia hanno più successo. Tu puoi dire, c'è una tribù che vive nell'Himalaya, sulle montagne, e non vogliono niente. E cosa? Questo, che loro non vogliono niente, loro sono attivati con questo? Ognuno è con quello che vive, con quello che ha. In ogni paese c'è una cosa così. Ognuno è contento con quello che ha. Non è qualcosa di non c'è qualcosa di strano. però questo è il contrario della nostra natura, che tutto il tempo ci spinge a crescere, pertanto non posso rimanere così come sono. Questo è contro del processo del pensiero della creazione. Pertanto, se fosse possibile ricevere un rimedio che il nostro desiderio di ricevere non cresca e rimanga così nella forma nella quale era in ogni momento, in ogni tempo, io ho una piccola caverna, un riparo, un po' di pecore e basta, tutto starebbe bene. C'è stato un tempo in Europa per migliaia di anni che le persone vivevano in maniera sufficiente con questo. Oggigiorno no. Domanda: il punto è che sempre la persona capisce che se lui controllasse la sua opinione sarebbe meglio, l'opinione degli altri sarebbe meglio. Certo, dice Rav, io voglio controllare il mondo, voglio che gli altri pensino come me. Domanda: sempre trovano le cause, perché adesso loro mi stanno rovinando perché vogliono aiutarmi. Ognuno trova per se stesso una causa e ha le proprie teorie. Rav dice, però le teorie non importano, noi stiamo parlando della realtà, quindi la tua teoria è che non ti ascoltano a te e la mia teoria è perché non ascoltano a me. Facciamo una media, una guerra, cosa vuoi fare? Cosa mi raccomandi? E giustamente il nostro ego è perché siamo egoisti. Bene, non c'è nessuno qui che abbia una soluzione, eh? Bene, e quindi noi già abbiamo terminato la lezione. Bene, in riassunto, la pace è un sogno per il momento, sì? Però un punto, il primo punto importante è che se noi influenziamo gli altri, però veramente che influenziamo gli altri, con questo noi causiamo che questo mondo scompaia. E vediamo invece di questo le relazioni tra di noi, che se tutto è spirituale. Questa è la prima cosa. Non che io dico che così si possa realizzare oggigiorno, che non è qualcosa di pratico per il momento, sì? E il secondo è che l'opposizione è questo, che quando l'essere umano capisce, quando è più grande, però per portarlo alla correzione è qualcosa di completamente diverso, per alzarlo dall'animale, dargli una direzione, questo è già il grado di Adam. Per questo c'è una contraddizione nella vita di questi esseri, di come guidarli, dove guidarli, sì? Il compito del giorno, la missione del giorno. Cari amici che siete stati con noi, che ci avete aiutati durante il giorno, Azerbaijan, Brasile, New York, Moldova, siamo qui insieme con il gruppo di Kaver e il compito del giorno è: ognuno si connette con un altro amico durante il giorno e lo aiuta a rinforzare se stesso per ricevere la provvidenza del Creatore nonostante i pensieri estranei. Ognuno si connette con un altro amico durante il giorno e lo aiuta a rinforzare se stesso e sentire la provvidenza del Creatore ed evitare i pensieri strani. Alcuni avvisi per terminare. La lezione dello Zohar vi invitiamo oggi alle 5:15 ora italiana fino alle 7 con Rav Lightman. Grazie agli ascoltatori, buongiorno. Una sera di unione mondiale, la storia della Kabbalah per il popolo. Vi invitiamo ad una lezione, ad un evento musicale, ad un pasto il 12 di novembre nel centro di Petah Tikva. Per i dettagli 1-700-509-209. Ricevere la vita come un regalo. La scuola di Kabbalah è contenta di invitarvi durante il mese di novembre ad un incontro di conoscenza della saggezza della Kabbalah. L'incontro si realizzerà nella sede della scuola. Per ricevere i dettagli li potete trovare nel nostro sito o chiamare il telefono 1-700-509-209. Con questo terminiamo, abbiate un buon giorno, buonanotte, un grande abbraccio a tutti amici, molte grazie. When I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never.
Shell, take it out of my skin. I got my fingers crossed, 'cause I don't know when.
We are the people.